17:40, dunque puntuali. Torniamo a parlare di un anniversario, una ricorrenza, una settimana piena di ricorrenze. Ieri abbiamo ricordato i 20 anni dal G8 di Genova, 10 anni fa invece sull'isola di Utøya in Norvegia. Hans Breivik, un estremista di destra, compiva la sua strage. 69 ragazzi uccisi sull'isola. Si svolgeva ogni estate da molti anni un campus per i giovani socialisti norvegesi. La strage seguì un attentato ad Oslo. Breivik è stato condannato a 21 anni di prigione. Non si è mai pentito. Il mattino subito successivo alla strage, il nostro collega Alessandro Bertellotti raggiungeva Oslo per seguire quelle prime difficili ore dal massacro con il quale la Norvegia non è ancora riuscita a fare i conti fino in fondo. Resta, lo abbiamo detto nel corso della nostra copertina, quella che viene definita una ferita aperta. Alessandro Bertellotti, il nostro ospite. Ciao, benvenuto a Diderot.
Buon pomeriggio a tutti.
Intanto, qual è il ricordo di quelle primissime ore?
Qual è il ricordo inevitabilmente indelebile di quelle ore? Siamo arrivati davvero prestissimo, arrivati Andrea Vosti per il telegiornale e io, ci siamo subito recati in città dove, come hai accennato, era esplosa un'autobomba poche ore prima del massacro di Utøya, e lì i morti erano stati 8 e circa 200 i feriti. Abbiamo incontrato una folla incredula e di fronte ai palazzi dei ministeri del governo c'è la sede di un giornale, il VG, che era semidistrutto perché è tutta una vetrata, un gigantesco edificio a vetri. Avevo avuto occasione di incontrare un collega che era stato in Somalia, in Kosovo, in Bosnia, che aveva rischiato la vita seduto al proprio posto di lavoro. E davvero l'incredulità e l'incapacità di comprendere come una nazione come la Norvegia potesse aver creato un mostro simile. Nella storia, infatti, dopo l'autobomba che aveva attirato l'attenzione di tutta la polizia, nessuno si era preoccupato di capire cosa poteva succedere dopo. Infatti Breivik, vestito da poliziotto, addirittura si era recato sull'isola di Utøya sostenendo che doveva fare dei controlli perché c'era stata l'autobomba, e davanti ai sospetti dei dirigenti del partito aveva cominciato a fare fuoco sulla folla e sui ragazzi.
La strage dell'isola è stata ricostruita nei dettagli grazie ovviamente al lavoro degli inquirenti e a quello della memoria dei sopravvissuti. C'è una specie di timeline nel piccolo museo sull'isola di Utøya che propone, in una sorta di percorso su una cartellonistica, gli sms che i ragazzi stavano inviando alle loro famiglie. Sull'isola erano, mi par di ricordare, 600 sì. I ragazzi riuniti per questo campus politico. Grazie a loro sappiamo cosa successe minuto dopo minuto. Tu, Alessandro, che cosa ricordi?
Allora, io ho visitato nelle stesse ore la moschea, perché ancora non era chiaro se Breivik avesse dei sostenitori, dei fiancheggiatori o dei complici. La notizia inizialmente era che poteva aver avuto qualcuno che lo assistesse. Sembrava incredibile che fosse stato in grado di compiere questo gesto da solo. Sono voluti anni invece per capire che era da solo. Andrea Vosti è andato sull'isola per un reportage per il telegiornale. Abbiamo insieme assistito ai funerali e già allora c'era il desiderio di non cedere alla paura, di ribadire i valori di tolleranza, libertà, rispetto dell'individuo, valori ribaditi ancora oggi durante le commemorazioni, anche se oltre ad aver sottolineato che la coesione nazionale ha tenuto insieme la Norvegia in quelle ore e ancora oggi, è anche vero, è stato ricordato che l'estremismo di destra è più forte sia in Norvegia sia in tante altre nazioni del mondo. È stato ricordato per esempio la strage nella moschea in Nuova Zelanda, che è molto simile per come si è svolta con quanto è successo a Utøya.
Molto simile anche il profilo dell'attentatore. Per la Norvegia che cosa ha significato quella strage? Un'intera generazione di giovani vicino alla politica, si parla di 16-17 anni, è stata spazzata via.
Sì, gente che poi avrebbe prima o poi sicuramente anche governato il paese. È una lunghissima tradizione, come è stato ricordato ancora oggi da Jens Stoltenberg, che è adesso a capo del Patto Atlantico. All'epoca era primo ministro dello stesso partito dei ragazzi che erano là. È un passaggio obbligato quello, quindi quella frattura, quella ferita definitiva ha segnato in qualche modo sia quella generazione, sia quella generazione politica, sia l'intera nazione. Il tentativo di rimanere la Norvegia di prima dell'attentato viene ribadita con forza, è stata ribadita con forza anche oggi, ma è inevitabile dopo un fatto come questo essere segnati per sempre, avere piccole grandi paure, avere piccole grandi tentazioni di chiudersi in noi stessi piuttosto che, ribadire i valori che fondano una nazione, fondano un intero continente.
E a proposito di valori, per il nostro RG seguisti anche alcune fasi del processo successivamente. Chi è Breivik e come si arrivò, perché questo è un aspetto molto interessante della cultura politica e, diciamo così, giuridica del paese, come si arrivò ad una sentenza così leggera? L'abbiamo detto, 21 anni per come la possiamo leggere noi, naturalmente, considerato il reato di strage e terrorismo, perché mi pare queste fossero i capi di accusa.
Sì, sì.
21 anni per tutti restano banalmente pochi anni.
È vero che non uscirà tra 11 anni, con tutta probabilità c'è la possibilità, la Norvegia lo consente, di prolungare se il soggetto continua a manifestare pericolo per la comunità, di prolungare la detenzione, ed è quello che probabilmente succederà, perché Breivik non solo non si è mai pentito, non si è mai scusato con i sopravvissuti, non ha mai riconosciuto il proprio operato con i parenti delle vittime, ma a 42 anni continua a fare proselitismo, continua a essere considerato da alcune frange di estrema destra in Europa e non solo come un punto di riferimento. Scrive un diario, scrive copioni cinematografici, insomma manda segnali all'esterno che lui continua a essere quello della strage. Questo è continua a essere un'offesa, una ferita che continua a non rimarginarsi per i parenti delle vittime o per chi è rimasto coinvolto. È anche vero che il sistema norvegese, quelli della Scandinavia e tanti altri sistemi in Europa non sono mai stati pronti ad affrontare un estremismo così forte, così radicale. L'obiettivo di tante realtà carcerarie, quella svizzera non fa eccezione, è quello di cercare un reinserimento nella società per le persone che hanno subito una condanna, cercare un modo per dare loro la possibilità di rifarsi una vita una volta usciti dal carcere. È chiaro che questo è un caso estremamente limite, se possiamo usare questo riferimento, e con tutta probabilità Breivik non uscirà mai dal carcere. Non solo, ma recentemente si era pure lamentato che la cella non era di suo gradimento, che la PlayStation non funzionava benissimo. Insomma, sono costanti forme di offesa e di aggressione a chi è sopravvissuto a quella strage, o chi, come me del resto, la porta ancora sulla propria pelle, nella propria mente.
Dunque, 10 anni dalla strage di Utøya, ne abbiamo parlato con Alessandro Bertellotti, però mi preme segnalare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che potete riascoltare anche un radiodramma firmato da Sergio Ferrentino. Lo trovate sulle pagine della Rete 2 online, si intitola Utøya, uno di noi. Grazie Alessandro per essere stato con noi.